Al suo esordio narrativo con La vita accanto, pubblicato da Einaudi, ha vinto due premi prestigiosi in pochi mesi: il premio Calvino nel 2010 e la selezione alla Cinquina al 65esima edizione del premio Strega, e poi peraltro anche il secondo posto, scalzando nomi di eccellenza della narrativa italiana. Grande consenso di critica e di pubblico. E poi ancora vogliamo aggiungere Marco Bellocchio, ovvero uno dei maggiori registi italiani, trarrà dal suo libro un film. E tutto questo è arrivato di colpo, forse anche inaspettatamente, per Maria Pia Veladiano, vicentina, 50 anni, docente, laureata in filosofia, teologa, che in La vita accanto racconta, direi in modo impeccabile, con una lingua elegante, raffinata e accattivante al contempo, la storia di una donna abituata a, e cito, esistere sempre in punta di piedi, sul ciglio estremo del mondo. E tutto questo, chiusa la parentesi, perché è brutta. Con la leggerezza, ma anche con la ferocia di una favola, in La vita accanto la Veladiano ci narra la crudeltà della natura, la fragilità che può diventare anche odio, la potenza della passione e del talento. Dunque, la protagonista del libro, ovvero Rebecca, che nel romanzo dà voce ai suoi pensieri in prima persona, è nata irreparabilmente brutta. Sua madre, dopo il parto, non l'ha mai presa in braccio, chiudendosi in se stessa in una depressione, e suo padre, invece, inadeguato a questa situazione, ha tutto sommato lasciato che ciò accadesse. Ma Rebecca pare avere mani perfette e un certo talento per il pianoforte. L'incontro con la vecchia signora Delelli, scusate, che nel libro è importante, celebre musicista da anni isolata in casa e madre del maestro di musica della protagonista, offrirà a Rebecca uno sguardo nuovo su una storia di dolore che ha segnato la sua famiglia, e quindi anche una discesa a patti con se stessa. Ed è forse questo il cuore del romanzo, perché così facendo regala dunque anche la grazia di una vita possibile, quella vita accanto, che le correva accanto e che prima Rebecca non poteva o non sapeva vivere, non aveva l'alfabeto per viverla. Maria Pia Veladiano, che con il suo libro ha conquistato critica e lettori e le giovani generazioni, cosa non facile oggi, narrando la storia di un rifiuto che sostanzialmente volge in rinascita, è ospite questa mattina a Mille Voci e noi ne siamo felici. Ben arrivata e buongiorno.
Buongiorno.
Dunque, da questo momento, chi lo desiderasse, chi conosce il libro di Maria Pia Veladiano o chi fosse interessato al tema che stiamo per affrontare, e vi garantisco che ci riguarda tutti, può chiamarci allo 0848 03 07 07 da questo momento. Intanto, Maria Pia Veladiano, come ci si sente ad avere un improvviso, benché tardivo direi, successo?
Ma è stato molto veloce tutto quello che è accaduto ed è stato fortunatamente accompagnato da tante voci. Questo forse è l'aspetto più inatteso, è proprio questo, il fatto che in questi mesi in cui capitava che il libro veniva letto, veniva richiesto e anche proprio inaspettatamente diventava in qualche modo un libro che comincia ad appartenere un po' all'immaginario di tante persone, ho avuto la compagnia dei lettori che hanno fin dall'inizio pensato, desiderato, voluto scrivermi attraverso mail, lettere. E questo ha reso più facile questo percorso, perché è come se ogni passaggio fosse accompagnato da delle voci di restituzione del libro, e questo è molto bello. Ecco.
Possiamo precisare che lei ha vinto il premio Calvino nel 2010, sì, che è un premio per inediti, quindi lei non aveva mai pubblicato precedentemente. Poi si è avviata quella macchina del successo, perché ha attirato l'attenzione degli editori, ovvero di Einaudi, che si sono entusiasmati per questo libro, lo hanno pubblicato, poi si è vociferato che entrava nella selezione dei 12 libri del premio Strega, per arrivare poi in Cinquina e addirittura seconda, tutto sommato anche inaspettatamente, perché noi sappiamo che ci sono, possiamo dirlo perché si sa, dei giochi delle case editrici che quest'anno puntavano su ben altro che non Einaudi e il gruppo Mondadori. Quindi anche arrivare così vicini alla vittoria con un esordio, Credo che possa aver avviato anche una macchina del successo con i suoi lati positivi e forse qualche altro più difficile da sopportare.
Ma sì, allora il lato positivo, ripeto, è quello delle persone. Anche al premio Strega è successo che ho conosciuto alcune belle persone. In realtà si tenta un po' di dire che questo mondo dei premi sia un mondo comunque un po' compromesso, eccetera. Io devo dire che ho conosciuto un po', essendo una posizione di un po' da provinciale, di cui io vengo dalla campagna, ho scritto un libro, questa è la mia definizione, di aver conosciuto qui delle persone che si occupano di libri e di letteratura stupende, quindi anche questo aspetto è stato importante, e anche proprio all'interno del premio. Poi all'interno del premio ancora una volta ho avuto questo mondo di persone che leggono, perché alcuni voti collettivi erano voti assolutamente liberi, assolutamente i voti dei ragazzi, il voto della Dante Alighieri, il voto degli istituti italiani all'estero, tutti i voti collettivi che ho ricevuto che mi hanno reso felice. L'aspetto, diciamo, un po' del travolgimento c'è, ed è soprattutto questa accelerazione data a una vita tutto sommato nascosta che ho avuto fino a questo momento.
Però è anche contemporaneamente la prova, e lo dico per chi ha dei libri nel cassetto che vorrebbe tanto pubblicare, e notoriamente si dice: se non conosci qualcuno in casa editrice che porta il tuo manoscritto, che porta il tuo nome, è ben difficile farcela. Ci sono mille, diciamo, anche favole attorno a questo, ma anche difficoltà oggettive e vere. Per chi non frequenta il mondo letterario, è difficile, insomma, avere quella cosiddetta entratura, anche onestamente parlando. Quindi, tutto sommato, lei è la prova vivente che il caso, il fato, la fortuna, coniugati con la bravura, possono gratificare un successo di critica e di pubblico in modo inaspettato.
Ma io ho avuto la fortuna di incontrare il premio Calvino. Il premio Calvino è un premio per esordienti molto serio, perché è veramente, per la sua struttura, estremamente libero da ogni influsso di qualsiasi tipo, perché chi sceglie i libri del premio Calvino, che sono inediti tutti, sono a rotazione, persone che leggono e che vengono dal circolo dei lettori di Torino, a rotazione perché non si creino meccanismi come dire, di controllo, di lobby, eccetera, proprio a rotazione. Ogni anno cambia la giuria cosiddetta degli scrittori, non sono mai gli stessi. Quindi è un premio assolutamente libero. Beh, io lo dimostro perché non conoscevo nessuno al premio Calvino. Quindi sono entrata, diciamo, nel mondo della scrittura pubblicata, non della scrittura scritta, ma di quella pubblicata, in un modo piuttosto singolare, ecco, singolare anomalo. Ad esempio, io non ho mai mandato un manoscritto a una casa editrice, quindi non so se l'avrebbero poi preso in considerazione oppure no. In ogni caso, così è andata nel mio caso, sì.
E poi questo è un libro che è molto piaciuto alle giovani generazioni. Si accennava prima, per quanto riguarda il premio Strega, che è composto per i votanti dai cosiddetti 400 lettori della domenica, quelli sì sono personaggi della cultura, scrittori, gente legata alle case editrici, e lì si gioca la partita. Però ci sono anche le scuole, ed erano 35 quelle che hanno votato per lei, la società Dante Alighieri, licei vari, chiedo scusa, anche una casa di reclusione di Porto Azzurro in questo caso, quindi anche i carcerati, istituti italiani di cultura da Los Angeles a Montreal, a Tokyo, a Vienna, tutti questi hanno votato per lei.
Sì, è stata una bellissima sorpresa. I voti collettivi sono andati a questo libro, e quello dei ragazzi, il voto dei ragazzi con delle belle motivazioni. Ad esempio, una delle scuole votanti era il Liceo Labriola, che mi ha rivolto delle domande che sono proprio pubblicate anche sul sito i libri stregati della Fondazione Bellonci, domande molto belle, da cui si capiva che hanno letto il libro come rivolto a loro, e cioè un libro su come ci si sente quando si è emarginati e non amati. Non tanto è solo un libro sulla bruttezza, quanto proprio su
Esatto.
questo tema dell'emarginazione che può toccare chiunque. E loro l'hanno capito immediatamente,
L'hanno forse sentito
immediatamente.
perché l'età
Sì,
li
sì.
porta sicuramente ad essere più sensibili ad un tema del genere. E infatti il suo romanzo, ovvero La vita accanto, pubblicato da Einaudi, mette al centro temi delicati e profondi. E malgrado non fosse nelle sue intenzioni ricorrere e tantomeno rincorrere l'attualità, temi profondi, dicevamo, e ahimè aggiungo attuali se non eterni. Perché La vita accanto è la storia, si diceva, di Rebecca, che è una bambina a cui è toccata in sorte una perturbante bruttezza che qui diventa simbolo per l'appunto di disagio, incarna, diciamo, in questo fatto visivo, il disagio, il non essere adeguati ad un canone, dicevamo, dalla sua infanzia la insegue fino alla sua crescita in un mondo che è chiuso, anaffettivo, che la rifiuta. E ha una madre, dicevamo, depressa, un padre inadeguato, debole, una zia che la introdurrà comunque alla musica di tutt'altra fatta e una tata che compensa a modo suo l'affetto non espresso dalla famiglia. Quindi è soprattutto la storia di un rifiuto.
Sì, è la storia di un rifiuto che viene dall'ambiente che più propriamente dovrebbe invece accogliere, che è la famiglia, perché il dramma si consuma prima in famiglia, poi invece nel mondo della provincia in cui Rebecca abita, che è la provincia, è la città di Vicenza, non nominata, ma sicuramente identificabile. Allora, quando il rifiuto avviene nell'ambiente che dovrebbe proteggerci, è particolarmente crudele e grave. Cioè, la ferita è veramente una ferita fondamentale nella vita. E si crede da bambini, si crede che ciò che accade intorno a noi sia dovuto a noi, e quindi Rebecca pensa che il mondo che appassisce intorno a lei sia proprio dovuto al suo aspetto, alla sua
Cioè che lei sia
bruttezza,
colpevole in un
che
qualche
sia
modo.
colpevole, altro che la colpa viene rovesciata. Poi però un po' nell'andare avanti nella storia si viene a scoprire che non c'è colpa non solo non c'è colpa in lei, che è abbastanza ovvio, ma addirittura non c'è colpa quasi nel mondo intorno, perché quel che capita a volte è di ferire senza volerlo fare, di far del male solo per incapacità e non per positiva volontà, e questo è quello che capita intorno a lei. E lei avrà la fortuna di trovare un po' di persone esterne alla famiglia, e questo è importante sempre, che leggono la ferita e sono capaci di sanare questo male. E quindi in questo caso tante donne che sanano il male di un rapporto con la madre mancato. Ed è quello che un po' salva le vite, il fatto di poter dire: adesso una ferita c'è stata, ma il mondo me l'ha riparata.
E tutto questo nasce attraverso la musica, che è sì un talento che lei ha, ma è soprattutto una passione e direi un linguaggio per esprimere e quindi per poter entrare in contatto con il mondo, cosa che a lei mancava. La sua era una vita di silenzi, una vita di non comunicazione, quindi non avendo rispecchiata l'immagine di sé, lei si sentiva trasparente.
Il silenzio è una delle espressioni più tipiche del dolore. Il dolore si può manifestare in modo scomposto, nel grido, ma più spesso, quando è un dolore forte che riguarda gli affetti fondamentali, si esprime nel silenzio. E il silenzio per un bambino è una specie di tomba della sua personalità. Non riesce, un bambino a tollerare il silenzio. E quando scopre la musica, Rebecca può rompere questo silenzio della sua casa e far sì che la sua voce abbia finalmente un suono che può arrivare, riempire la casa, e che può forse arrivare anche alle orecchie della madre. Lei non lo sa, però lo spera, e quindi la musica l'aiuta, le dà poi un'altra possibilità, che è una cosa che serve, anche questa, per poter vivere. Le dà la possibilità di dimenticarsi in certi momenti, perché la passione ci fa dimenticare. Pensiamo solo anche alla passione più semplice, che è quella della lettura, che è una passione vera e ci fa dimenticare di noi stessi e ci fa vivere.
Questo è un tema su cui vorrei tornare perché mi sembra prezioso. Altro tema che comunque forse anche è stato ampliato moltissimo perché è uscito in un momento particolare il libro, però il tema della bruttezza che in questo caso incarna il disagio, incarna anche l'idea di fondo di non appartenere ad un modello che è quello su cui sembra basarsi la vita non solo delle giovani generazioni, di quelle che più giovani non sono e proprio per questo esclusi peraltro, e cioè la bellezza. In fondo i valori che sembrano determinare la gioia, se non la felicità di un'esistenza, sembrano denaro, successo e bellezza e gioventù.
Assolutamente, è quello che amo chiamare il canone stretto che c'è oggi per, diciamo, per la bellezza. Non c'è sempre stato un canone, perché questo è normale, che abbiamo avuto canoni diversi, persone considerate belle, più robuste, meno robuste, più alte, meno alte, insomma, il canone della bellezza è sempre esistito, ma oggi è un canone intanto che ha caratteristiche un po' pazzesche, è strettissimo e definisce tutto, definisce il peso, l'altezza, il taglio dei capelli, definisce gli accessori e quindi definisce anche la ricchezza, perché gli accessori spesso sono legati a quanto uno può comprarli, e poi definisce anche l'età, perché diciamo implicitamente, anzi anche esplicitamente, uno giovane è bello, appena non è più giovane non è più bello, tant'è vero che sparisce dalla pubblicità, sparisce dalla televisione e così via, e c'è questo inseguimento un po' folle a essere sempre giovani, sempre giovani, sempre giovani, come se la vita non fosse tutta, ma fosse solo una fettina minuscola, insomma. Ed è, come dico, un canone che estenua, che logora, che sfilaccia il desiderio dei ragazzi, e che si orienta. Il desiderio è la cosa più potente che hanno i ragazzi, è la cosa più bella e potente, è sul desiderio che sul sogno che si fonda il costruire il futuro. E invece, se il sogno è un sogno irrealizzabile e anche stretto e vuoto, in cui nessuno ci può stare dentro, e il loro desiderio si estenua in una specie di attesa vuota che non sarà mai
E
appagata.
comunque in un grande senso di
E in un
inadeguatezza.
grande senso di inadeguatezza che si manifesta poi nell'insicurezza, e che ha tutta una serie di corollari: la sfiducia nel futuro, perché se non si rientra nel canone si pensa che non ci sarà futuro. L'idea, che è devastante sul piano, diciamo, anche come dire, della progettualità, che il merito non conta, che il merito non conta, e che quindi tutto sommato la raccomandazione è necessaria, perché se il merito non è visto, se non è accompagnato dalla bellezza, insomma, ha tutta una deriva devastante
Questo ha
questo.
raggiunto, come dire, una visibilità macroscopica, soprattutto nella realtà italiana di questi ultimi anni, ma
Sì.
non soltanto, ben inteso. Ed è fuori discussione che questo senso di strettezza, come diceva lei, di modello, rende la vita sostanzialmente inaccessibile.
Difficilissima, la rende
E quindi la vita
difficilissima.
ti corre letteralmente accanto senza che tu la possa pigliare.
Sì, esatto, e la marginalità riguarda sempre più persone, perché nel momento in cui si pensa veramente che l'unica vita possibile sia quella che brilla, un po' sinteticamente la chiamo così, ne può brillare una, ma su 1.000, e le altre 999 non brillano, insomma, perché non si può stare tutti su un palcoscenico, tutti su una copertina di una rivista, o tutti su una pellicola cinematografica, insomma.
Anche perché poi c'è l'altro lato della medaglia, a cui peraltro l'attualità recente ci ha riportato, giusto come esempio, questa che sembra una vita brillante è in realtà una sorta di schiavitù enorme che spesso nelle persone forse anche più fragili, ma non soltanto, diventa poi devianza fino al suicidio, eh? Possiamo anche ragionare in questi termini, tanto è impossibile questa vita.
Sì, abbiamo avuto in tempi recenti, passando gli ultimi mesi, una modella che
Ma anche ieri, l'altro
e
ieri è
l'altro
morta una
giorno,
giovane
esatto,
cantante rockstar.
cantante.
Sì, e questo è un problema molto più vivo e presente di quello che si possa pensare. Però è vero che una passione, in questo caso la musica, forse anche il talento, ma non ci fosse il talento, comunque una passione,
Una
possiamo
passione.
dire, può salvare un'esistenza, quindi.
Sì, allora io dico sempre una passione, sì, perché ci dà questa grazia un po' di dimenticarci e di vivere per qualcosa che va oltre noi. Non possiamo essere perennemente concentrati in noi stessi e sui nostri pregi, difetti, sulle nostre paure. Anche se una passione, un talento deve essere riconosciuta. E anche qui rientra il discorso degli altri. Alla fine è uno sguardo che ci salva. La passione va coltivata come forma anche di resistenza, di non cedere, però chi ci salva veramente, anche nel caso del romanzo, chi salva Rebecca, sono due sguardi inizialmente: una bambina che la vede senza pregiudizio, cioè che proprio senza che lei sappia nemmeno se può dare del tuo o del lei, perché è inadeguata nel vivere al mondo, si fa presente. E le vuole bene, e poi una maestra che a sua volta le dà un riconoscimento, le dice: "Ma tu ci sei, esisti, c'è un tuo posto nella classe." E poi la maestra dell'Ellis che le dà la voce del pianoforte, però senza questo intreccio di sguardi, che, e quindi la passione, direi, è il vederci gli uni gli altri. Qualche volta i ragazzi a scuola mi chiedono una cosa molto bella. Scrivono, mi chiedono, ma è un libro che vuole insegnarci a combattere contro le ingiustizie? Dico sempre sì e no, attenti, perché dietro la mistica del combattere solitario contro le ingiustizie sta la perversione di pensare che chi non ce la fa è colpa sua, che ancora una volta è un debole, insomma, e non si può, non è questo. Sì, ce la facciamo insieme, ce la facciamo insieme.
Insomma, di carne ne abbiamo messa tanta al fuoco perché, come avete forse notato, i temi che corrono e ricorrono riguardano l'esistenza di chiunque in misura diversa, alle volte, spero per molti, meno drammatica, ma la questione del rientrare in un canone, in un modello, in qualcuno che chiede di noi una certa immagine e noi non ci sentiamo adeguati, oppure giustamente ci ribelliamo, potremmo anche, ma non fa per noi, e riconosciamo questo fatto che mi sembra fondamentale, credo che prima o poi sia capitato a molti. Anche l'idea di infelicità nei rapporti familiari, tanta o poca, probabilmente capita a molti. Insomma, sono cose che riguardano la vita. Forse eternamente di chiunque, forse in tutti i tempi. Allora, io ricordo proprio per questo che se lo desiderate potete intervenire allo 0848 030707, come ho visto avere fatto da parte di una signora, e invito tutti a partecipare se lo desiderate. Nel frattempo vi offriamo un brano che non è del tutto casuale. Abbiamo scelto Princesa di Fabrizio De André, che è davvero di un disagio, anche di un rifiuto, della società. Proprio per canoni ristretti o per visioni ristrette di accettare le persone, tutte, ma proprio tutte, di qualunque sesso esse siano.
Sono la pecora, sono la vacca, che agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare. Sotto le ciglia di questi alberi, nel chiaroscuro dove son nato, che l'orizzonte prima del cielo era lo sguardo di mia madre, che Fernandinho come una figlia mi porta a letto caffè tapioca, e a ricordarmi che è nato maschio, sarà l'istinto, sarà la vita, e io davanti allo specchio grande mi paro gli occhi con le dita, a immaginarmi tra le gambe una minuscola fita. Dormiveglia della corriera, lascio l'infanzia contadina, corro all'incanto dei desideri, vado a correggere la fortuna. Nella cucina della pensione, mescolo i sogni con gli ormoni, ad albeggiare sarà magia, saranno segni miracolosi. Perché Fernanda è proprio una figlia, come una figlia vuol far l'amore, ma Fernandinho resiste e vomita e si contorce dal dolore. E allora il bisturi per seni e fianchi, una vertigine di anestesia, finché il mio corpo mi rassomigli sul lungomare di Bahia. sorriso tenero di verde foglia, dai suoi capelli sfilo le dita, quando le macchine puntano i fari sul palcoscenico della mia vita, dove tra ingorghi di desideri alle mie natiche un maschio s'appende, nella mia carne tra le mie labbra un uomo scivola, l'altro s'arrende, che Fernandinho mi è morto in grembo, Fernando è una bambola di seta, sono le braci di un'unica stella che squilla di luce di nome Princesa. A un avvocato di Milano, ora Princesa regala il cuore, un passeggiare recidivo nella penombra di un balcone.
Matu, useu, a senda, a escola, a igreja, a desonra, a saia, o esmalte, o espelho, o batom, o medo, a rua, a bombadeira, a vertigem, o encanto.
E sulle note di Princesa di Fabrizio De André noi riprendiamo. Intanto invitiamo ancora una volta il nostro pubblico a non intimidirsi, a non lasciarsi intimidire dalla voce, dall'andare in diretta, perché abbiamo una telefonata riferita. Ricordo che ci potete chiamare anche in diretta allo 0848 030707. Intanto Maria Pia Veraldiano, una signora, dice: in casi disperati la fede ci può aiutare. Purtroppo oggi troppi l'hanno dimenticato, per me ha funzionato e io ho avuto molti dolori nella vita.
Ma credo che sia vero in generale. Nel libro qualche volta mi viene chiesto anche dai ragazzi a scuola, mi dice: ma lei che studia teologia, che ha studiato teologia, dov'è la fede in questo libro? Perché su Dio ci sono delle invocazioni piuttosto aspre. Rebecca dice: non so se c'è o non c'è, di certo sicuramente in alcuni momenti è disperatamente distratto. La mamma dice: andrebbe licenziato per giusta causa, per assenteismo. Allora, la fede nel libro è presente nella forma del grido di chi ha la ferita, di chi viene offeso, ed è presente poi in una forma che io chiamo di santità laica, in qualche modo. Laica intendo semplicemente una santità che può interessare tutti, ed è la signora De Lellis, che è la maestra di pianoforte, che fa un'operazione di santità, che è il far morire il male in sé. Quando una persona riceve un male, è un meccanismo psicologico piuttosto conosciuto il fatto di replicarlo per motivi psicologici facili, anche studiati, e cioè chi è offeso restituisce l'offesa come forma di potere, di risarcimento, perché è quella la modalità che ha imparato, e quindi per qualche ragione è difficile bloccare il male. E nel libro c'è questa operazione che invece una donna fa, che è la De Lellis, su di sé, blocca un male pazzesco che ha ricevuto, non lo trasforma, smette, e insegna a Rebecca la stessa arte. Infatti alla fine del libro Rebecca dirà: io non provo rancore. E che vita è quella che è schiava del rancore e dell'odio? È una vita tremenda. Invece una vita libera dal rancore è una vita restituita, una vita della libertà. Perciò c'è una strada che non è magari la fede tradizionale in senso stretto, ma che è questo recupero tutto umano di poter coltivare il giardino che sta intorno a noi senza lasciarlo peggio di come l'abbiamo trovato, e che io proprio chiamo il far morire il male in sé, che è un grande insegnamento cristiano, ma che veramente vale per chiunque.
Ecco, vale per chiunque. Credo che questo sia un aspetto molto importante. A questo proposito mi lascio un po' influenzare dall'intervento della signora e le chiedo, visto che lei è una teologa, allora alla studiosa della Bibbia, testo immenso, complesso quanto affascinante, perché secondo lei può essere un elemento, direi, benefico per credenti, per laici, per atei, per tutti?
Ma la Bibbia può essere letta a tantissimi livelli. È un libro attraverso il quale passa la sapienza straordinaria di un popolo che ha vissuto ogni forma di persecuzione, che ha attraversato la storia in una condizione, da un lato, di privilegio legato a una identità coltivata che l'ha salvato, e dall'altra di non privilegio legato a una persecuzione costante, a conoscere in qualche modo tutti i dolori. Da tutta questa storia viene una sapienza straordinaria, che viene affidata alla parola. Allora, nella Bibbia, questo Dio che si affida alla parola, che viene letta come parola di Dio, è un Dio che si affida meravigliosamente alla libertà dell'uomo, perché la parola può essere presa, letta, lasciata, abbandonata, può essere in qualche modo letta, trasformata, fatta propria, coltivata. È una forma di darsi estremamente debole e potente. Debole perché se l'uomo non vuole, non prende in mano la parola. Potente perché in realtà nel momento in cui io leggo la parola, qualsiasi parola, la mia vita è trasformata. E perciò la Bibbia è comunque che si sia credente o non si sia credente. È il libro da avere presente nella propria vita, da leggere.
Senta, molti, e qui veniamo a quello che poi il libro ancora ha suscitato, ovvero La vita accanto, no? Si sono chiesti quanto abbia inciso il suo lavoro di insegnante, quindi il suo rapporto con le giovani generazioni, soprattutto con quell'età così fragile e intensa insieme, fatta anche di tempeste ormonali, che è l'adolescenza.
Ma tanto, perché a scuola noi siamo un po' proprio trafitti dai sentimenti dei ragazzi, dalle emozioni dei ragazzi, e quello che è passato in questi anni è un crescente senso di difficoltà, di inadeguatezza, e sentire il dolore di tante vite che ci stanno vicine, soprattutto dei ragazzi che avrebbero invece la loro possibilità di essere, di esistere più liberamente, sicuramente ha dato in qualche modo da lontano un impulso a questo, anche se un po' le storie, come dice uno scrittore per ragazzi, quando i bambini gli chiedono: ma come mai hai scritto questa storia? Lui dice: le storie mi pizzicano. E un po' è analogo, non posso dire esattamente come è nata Rebecca, ma sicuramente è nata in un contesto di sentimenti, diciamo, scambiati con i ragazzi.
Ecco, una nota, da cui non voglio e non posso nemmeno prescindere è lo stile, perché lo stile della scrittura è quello che sostanzialmente fa la differenza, cioè ne fa un libro di narrativa, di letteratura. La sua è una lingua molto sorvegliata, di alta qualità, sobria, direi, spesso anche poetica, pur nella sua capacità di conquistare il lettore e di essere profondamente dialettica, riesce a essere le due cose. Il linguaggio orienta il pensiero, in questo caso di Rebecca, perché una cosa che colpisce è come Rebecca esprima molto consapevolmente la sua situazione, conosce se stessa per molti versi e si ha l'impressione che ci sia un pensiero adulto in una testa bambina.
Beh, perché lei parla da una età adulta ormai, quando lei ripercorre la sua storia, la ripercorre che è già grande, quindi ha una consapevolezza diversa. Però è vero che i bambini che vivono in una situazione di dolore, di emarginazione o comunque difficile, sono bambini che acutissimi nel cogliere la realtà. Noi li vediamo a scuola. Sono bambini spesso molto, molto più attenti di altri, molto più capaci di altri di leggere e di dire le cose. Si dice: mamma mia, quanto è profondo. Allora, quando c'è tutta questa profondità, bisogna anche sospettare che ci sia tanto dolore, perché il dolore rende molto, molto capaci di osservazione, di dire, di dirsi, perché è un modo di dominarlo, di dominare una realtà che altrimenti ci sfugge.
Anche perché vanno cercando un linguaggio per leggerla.
Per leggere, altrimenti l'indicibile ci schiaccia, se invece diventa dicibile, ci può accompagnare senza schiacciare. Quindi diciamo che è senz'altro questo. Poi, per quanto riguarda la lingua, ho sempre pensato che la lingua è veramente lo strumento principale per la comprensione gli uni degli altri. La povertà linguistica che ci fa, che è una piaga oggi, e che ci fa, diciamo, inchiodare in posizioni, destra, sinistra, amico, nemico, voglio, non voglio, bello, brutto, è una povertà che prepara il campo di battaglia, che prepara l'incomprensione più totale. Quindi la lingua va coltivata per la capacità di dirsi e di dirci, e questo è davvero importante la
e soprattutto
scuola.
Di dire le sfumature, no? Tutte le
sì.
mille tonalità che stanno tra il bianco e il nero.
Esatto. Qualche volta a scuola, adesso non lo faccio più da un po' perché però portavo questi campionari Pantone, che erano i vecchi campionari di colori che servivano per gli editori, dove c'erano 70 gialli, 50 rossi. Dicevo, le parole sono la stessa cosa, non c'è il bello e il brutto, c'è tutta la sfumatura, bisogna saperlo dire. Non è lo stesso dire a uno ti amo o ti voglio bene, bisogna conoscere bene la differenza, è come quando si impara una lingua straniera, no? E si dice solo quello che sappiamo dire perché abbiamo poche parole, non quello che vogliamo. E quanti fraintendimenti sono alla base di questo?
E leggere ci aiuta ad imparare quell'alfabeto delle mille sfumature da poi attivare noi stessi.
E
no?
Leggere buoni libri.
Abbiamo, se non sbaglio, Silvia in linea a cui vorrei dare la parola. Buongiorno.
Buongiorno.
Dica.
Allora, senta, io ho telefonato, no? Perché ho sentito che avete detto prima, sì, chi ha la fede magari sopporta di più questo mondo adesso così, no? Adesso non mi ricordo bene le parole.
Sì, era
no?
un intervento di una signora.
Scusi signora, cosa ha detto?
Commentavamo l'intervento di una telefonata.
Ecco, perché
non esatto.
l'ho sentito allora, sì, sì. Perché ero di là.
Sì, dica comunque.
E volevo dire appunto, no, che io sono una persona che ha tante sofferenze, no? E per fortuna che ho trovato la fede, devo dire questo, perché avendo la fede, frequentando la Santa Messa, ricevendo Gesù e così, veramente sento una forza nel mio cuore che mi ha fatto andare avanti e mi fa combattere e sopportare, no? Però io volevo dire appunto che ci sono sempre, Gesù non ci ha abbandonati, Dio, in questo mondo, siamo noi che l'abbiamo abbandonato. Perché guardi, noi facciamo tanti, diciamo tante cose, tutti hanno una sapienza umana e qui e lì, però non ci ricordiamo mai che Dio sta parlando ancora al mondo, anche attraverso la Mamma Celeste. E lui dice, io voglio dire solo queste sì. parole, che chi ha me nella mente e nel cuore ha le mie energie sempre nuove, perché in me ha confidato e in me continua a confidare, ma coloro che in me non confidano, dove andranno a cercare sostegno? Cercheranno, ma non troveranno. Busseranno, ma chi aprirà? Vabbè. Chiameranno, ma...
Oh, mi è scaduta la linea, porca miseria. Vediamo un po'. L'abbiamo ribeccata, forse? Mi dispiace, signora, magari ci può aiutare? No, è caduta, ma magari ci... E come faccio? Vediamo un po'. Eccoci. Signora, mi scusi.
Ah, no,
era
niente.
Caduta la linea.
Ah, è caduta la linea.
Ce l'abbiamo fatta riprenderla. Chiedo
no,
scusa.
No, io perché dice sì. che dico, io dico veramente, volevo rispondere a questa.
Sì, però signora, siamo
risposta.
In chiusura di trasmissione, la pregherei, sì, sì.
No,
se può essere concisa.
Va bene così.
Va bene, l'abbiamo così. Capito però. Grazie. Sì, mi scusi,
bene.
Per...
Niente.
Avevo
buongiorno.
Schiacciato il pulsante sbagliato e me ne dolgo. Allora, l'energia che può comunque emanare. Adesso faccio invece una domanda che può suonare provocatoria e che nulla vuole togliere alla forza che la signora trova nella fede. La fede non può diventare una delega a questo punto, un delegare in fondo ad altro, anche qualcosa di difficile tutto sommato, però il costruirsi un'esistenza.
Ma allora, la fede vera direi di no, senz'altro no. Rispetto a quello che diceva la signora, la fede è una promessa, cioè è una promessa su cui si regge, diciamo, un rapporto di fiducia che mi permette di vivere. È una promessa di Dio. Nel caso della vita, però non esiste solo la promessa di Dio, esiste anche la promessa degli uomini, e cioè Rebecca, tornando un po' al racconto, al romanzo, vive questa sua vita possibile perché riceve progressivamente nel corso della sua vita delle promesse di vita. La musica è una promessa di vita, la maestra Albertina le dà una promessa di un posto nel mondo, la maestra dell'Ellis le dà una promessa di ritrovare la madre in qualche modo, di ritrovare una sua possibilità di vivere. La promessa, e cioè il rapporto di fiducia tra persone, è ciò che, diciamo, veramente permette, sostiene le nostre vite, il vederci e il prometterci reciprocamente. La promessa muove e la fede in Dio è il modello di questa promessa, ma non è l'unica, promessa che ci permette di vivere, perché vorrebbe dire che laddove non c'è la fede, non c'è una possibilità di vita autentica e mai, si potrebbe pensare qualcosa di questo tipo, perché ci sono tante splendide vite autentiche anche là dove non c'è la fede. E dove c'è, evidentemente, c'è, come dire, qualcosa che, una promessa, un rapporto che mi porta avanti, che mi sostiene in modo, particolare, bellissimo, però non si può, mai un po' giocare l'alternativa fede, non fede, fe come se la vita di chi non ha fede fosse una vita, davvero impossibile. Non è impossibile se gli altri, se gli uni gli altri ci vediamo
In fondo questo
e
libro
ci...
racconta proprio questo.
Racconta questo, cioè racconta come la vita sia possibile quando lo sguardo reciproco ci sostiene e quando non rinunciamo a questo sguardo e quindi quando vediamo noi stessi gli altri, non aspettiamo solo che gli altri ci vedano, ma noi li vediamo per primi.
E io mi permetto di aggiungere quando anche non siamo troppo centrati sul nostro dolore, su noi stessi, quindi la nostra attenzione si piega anche verso l'esterno e guarda gli altri, come diceva lei. In fondo ci si mette in gioco,
Sì,
c'è la messa in gioco di
assolutamente.
se stessi,
Sì,
no?
si rinuncia a questo gioco un po' pazzesco che oggi c'è di far finta di non vedere che il nostro mondo si regge su una quantità di marginalità intollerabili. Ed è intollerabile quante sono le marginalità. Come si fa a vivere così?
Maria Pia Veladiano, rimanendo un po' dentro diciamo la metafora della bruttezza rispettivamente della bellezza, mi chiedo, non potrebbe essere questo libro un romanzo di formazione? In fondo una bambina brutta è alla fine davvero portatrice di bellezza.
Sì, lo è sicuramente, è la formazione nel senso della scoperta di come sia possibile veramente vivere in senso pieno e questo è un percorso, un cammino, non si nasce capaci immediatamente di questo, lo è di sicuro. E la scoperta anche di una bellezza che consiste nella, diciamo, capacità di relazionarsi col mondo. Alla fine è questa possibilità di relazionarsi col mondo e di migliorare il mondo che abbiamo intorno. Questa è la bellezza. C'è un brano della Bibbia che cito sempre e volentieri, che è nel libro di Isaia, dove dice come sono belli i piedi del messaggero di Dio, che annunci la pace. Lì sono belli i piedi. Perché sono belli i piedi di un messaggero che passa, che cammina scalzo sui monti? Non perché sono belli loro, ma perché portano un messaggio di pace. E così può essere bello qualsiasi cosa. Se c'è dietro un messaggio, se c'è una pienezza di vita dell'essere di una persona, è bello qualsiasi cosa. Ed è brutto il mondo che non lo riconosce.
Siamo vicini alla conclusione. Io le volevo chiedere, che cosa l'ha spinta in fondo, dopo, per quel che ne so, parecchio scrivere e tenere volutamente nel cassetto, ad esordire a 50 anni? Qual è stato il motore che ha detto questa volta?
Ho sempre scritto e sempre messo da parte e curiosamente perché di solito chi scrive vuole subito essere pubblicato, ma poi è capitato e temevo l'esposizione, questa è la verità. E poi è venuto un momento in cui ho desiderato un ascolto. Per qualche ragione ho pensato, mi piacerebbe sapere cosa può pensare un altro della mia scrittura. Proprio ho desiderato un ascolto che è venuto dal Calvino, poi è venuto dai lettori e sono contenta di averlo fatto.
Certamente, e in fondo lei poi ha detto proprio adesso che temeva l'esposizione.
Sì.
Questo libro l'ha molto esposta, anche perché dicevamo,
Prudenza, con
esatto, è lì
prudenza.
che volevo arrivare, ma la prudenza ce l'ha messa lei adesso,
Sì.
perché sappiamo che è uscito proprio nelle settimane in cui in Italia e di conseguenza a domino sui giornali di tutto il mondo, potremmo dire, faceva scalpore quello che poi è diventato il processo Ruby, il caso Ruby, tutto quello che ne deriva, le televisioni italiane che affogano nelle veline, tutto quello che sappiamo, la visione della donna fatta a pezzi come fosse un pezzo di carne in macelleria, insomma, è un discorso che, diciamo, pervade i mezzi di comunicazione italiani da tempo e dà anche un'idea direi sconfortante della vita tutto sommato a cui sono costrette poi le persone.
Vero.
Ecco, e per questo lei, appena uscito il libro, è stata interpellata, direi molto, quasi a testimoniare nel merito di questo tema dell'attualità, cosa che lei si è guardata bene ad accettare.
Sì, beh, si prestava, è stato un puro caso perché fosse uscito in quelle settimane dello scandalo, un puro caso, diciamo, che avrebbe potuto portare in qualche modo a esporre l'autrice su temi impropri rispetto alla scrittura, e ancora lì sarebbe stato veramente difficile allora capire se il libro avrebbe avuto una storia, perché in qualche modo l'autrice aveva una storia, oppure di suo. Sì, allora ho un po' glissato questo tipo di non ho voluto in nessun modo che il personaggio di chi ha scritto il libro prevalesse sulla scrittura, mi interessava vedere se sarebbe piaciuto, ed è stato così. Per qui sono andata, ho fatto le interviste solo sul libro, non ho risposto a domande sull'attualità, che erano domande improprie, non ho in nessun modo voluto che si centrasse sulla mia persona. Questo mi ha preservato bene, cioè sono molto contenta di questo, perché è così che deve essere, cioè il libro deve andare di suo, la letteratura.
Lei ha favorito molto invece gli incontri nelle librerie indipendenti.
Sì, ma devo dire il vero che sono state loro che mi hanno adottata. Ho scoperto che le librerie indipendenti hanno queste libraie meravigliose che leggono tantissimo, dico libraie perché sono quasi sempre donne, che resistono, che fanno cultura in piccoli paesi, che organizzano con le scuole, che fanno rassegne, sono un mondo veramente segreto, nascosto, come sanno fare le donne, che però tengono veramente, tessono relazioni culturali. E da quando l'ho scoperto ho accettato tantissime uscite in queste piccole librerie di paese, che mi hanno ripagato con un affetto enorme, con una capacità di incontro con i lettori straordinaria, e devo dire che mi è piaciuto, mi piace, questo è un aspetto che mi piace davvero tanto, davvero tanto.
Siamo in chiusura, però una parola sul fatto che Marco Bellocchio l'abbia interpellata e che vuole trarre una sceneggiatura in un film dalla vita accanto, possiamo dirla.
Ma è stata una sorpresa bellissima, perché Marco Bellocchio è un regista straordinario che ha soprattutto questo sguardo importante sui sentimenti e sulle donne, anche questa capacità comunque di leggere i sentimenti. È stata una sorpresa, è stato bellissimo, e in qualche modo sono molto felice di consegnare il libro a lui, sapendo perfettamente che sarà un'opera di diversa nelle mani di un grandissimo artista, e quindi va bene così, cioè va bene così. Del resto il libro un libro è così, una scrittura è così, viene scritta, consegnata, pubblicata, e poi è nelle mani dei lettori, e in questo caso è nelle mani di chi invece lo trasformerà in immagine visiva, in un linguaggio cinematografico, e va bene così.
Maria Pia Veladia, Maria Pia Veladiano, ultimissima domanda e poi ci salutiamo. Questo successo, La vita accanto, che sappiamo in realtà nascondere anche altri libri che immagino avranno un futuro anche pubblico, ovvero saranno pubblicati. Allora, che cosa succederà?
Ma adesso effettivamente ci sono altre scritture pronte, adesso nel prossimo mese rivedo un'altra scrittura che consegnerò, e si tratterà di vedere quando e come farlo uscire, vedendo anche la storia di questo libro con calma. Ecco, ci sarà un altro romanzo e poi diciamo un altro pronto, vediamo, insomma, intanto un altro sicuramente.
In bocca al lupo, e grazie soprattutto,
grazie
per aver accettato il nostro invito, a Maria Pia Veladiano, autrice di La vita accanto, pubblicato da Einaudi, un libro intenso che non mancherà di stupire chi non l'avesse letto e chi lo volesse prendere in mano. Un consiglio spassionato, e una delle ultime frasi del libro è questa: no, l'odio è un sentimento che non so, l'odio è per chi non capisce. Ecco, forse questo è un libro che aiuta a capire noi stessi forse anche, ed è uno dei pregi della buona letteratura. Buona giornata a tutti.